6 di sera.
Mentre a Gaza si continua a morire, i negoziati per un cessate il fuoco restano ancora infruttuosi. Partiremo da qui questa sera con la situazione nella striscia che resta drammatica, mentre dopo le speranze che si erano riaccese si fa sempre più largo l'ipotesi che non si arriverà a breve a un accordo. A 6 di sera cercheremo quindi di capire cosa sta succedendo sia sul terreno sia sul profilo politico, ma guardando anche agli scenari futuri. Apriremo poi un'ampia pagina dedicata al legame tra la musica e la politica, partendo proprio dai concerti estivi in cui sempre più spesso la situazione palestinese trova spazio di denuncia. Ricorderemo poi i 40 anni del Live Aid, il concertone che tra Londra e Filadelfia aveva radunato una settantina di artisti di spicco dell'epoca per raccogliere fondi in favore della carestia in Etiopia.
Allora era un mondo che usava la parola pace e ci credeva ancora. C'era questa voglia appunto di battersi per i diritti in generale, contro le ingiustizie. Questa è un'epoca che trovo poco generosa.
Con Riccardo Bertoncelli, storico del rock, abbiamo riflettuto tra passato e futuro. Ci sposteremo poi tra la Germania e il Cile, toccando il tema dell'aborto. Alla Corte Costituzionale tedesca la nomina di 3 giudici è stata sospesa per le critiche a una candidata giudicata troppo filo abortista, mentre nel paese sudamericano c'è sul tavolo un progetto di legge per legalizzare l'aborto. Questo era il sommario di 6 di sera. Io sono Pervin Cavacioglu. Iniziamo. Doveva arrivare entro la fine di questa settimana e invece neanche da questo round di colloqui a Doha è scaturito quel cessate il fuoco che a Gaza potrebbe ridare un po' di respiro alla popolazione. Le vittime nella striscia rischiano di non fare quasi più notizia. Alle prime ore del mattino erano già una 50. 20 persone, tra cui 6 bambini, sono stati uccisi per un non precisato errore tecnico mentre attendevano a un sito di distribuzione dell'acqua a Nuseirat. L'emergenza umanitaria e la diplomazia hanno però tempi diversi. Di questo parliamo stasera, da una parte con Francesca Cafferri, giornalista esperta di Medio Oriente, e dall'altra con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Francesca, inizio con te. I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza sono di nuovo in stallo, dicevamo. Perché? Cosa è trapelato finora?
Quello che ha trapelato sono chiaramente due versioni molto diverse, con Netanyahu che dice che Hamas sta cercando di rimanere al potere e che Israele non può permettere questo. Hamas da parte sua dice di aver già accettato il compromesso di una sorta di governo tecnico, ma che vuole a questo punto in maniera definitiva la fine della guerra in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, tutti insieme. Hamas sostiene che Netanyahu non è pronto ad accettare questo e vuole andare avanti. Ecco, la situazione è molto confusa. L'unico punto su cui sembra esserci un accordo è l'aumento degli aiuti umanitari. Anche qui tutto da vedere, perché Israele vorrebbe concentrarli sul sud per portare avanti quello spostamento forzato di popolazione verso il sud, che la maggior parte degli esperti definisce una sorta di pulizia etnica, una sorta di tentativo di svuotare la striscia. Quindi situazione ancora molto confusa.
Michele Giorgio, passo a te. A livello diplomatico si diceva si temporeggia, ma la popolazione di tempo non ne ha. A Gaza la situazione umanitaria, lo dicevamo, peggiora, ma anche in Israele c'è l'impressione che questa finestra temporale per negoziare non resterà aperta ancora a lungo, è così?
Sì, sicuramente la popolazione israeliana anche stanca per questa guerra che va avanti da 21 mesi, soprattutto tra i riservisti, cioè quei soldati che devono lasciare il lavoro, gli studi, la famiglia, spesso hanno moglie e figlie che devono andare in combattimento o comunque devono rispondere al richiamo. Ora Netanyahu continua a ripetere che questi sondaggi lasciano il tempo che trovano e che bisogna tener conto che quello che Israele ha avviato dopo il 7 ottobre è una battaglia per la sua esistenza che deve portare a risolvere il problema di Hamas, cioè la sua eliminazione, e ad impedire che Gaza possa tornare ad essere un problema per lo Stato ebraico. Sta di fatto comunque che, come ricordavate, le condizioni di vita della popolazione palestinese sono gravissime nella striscia, oltre ai bombardamenti. Oggi ci sono 85 morti, secondo un bilancio che ha dato la TV Al Jazeera poco fa, e le Nazioni Unite lanciano l'allarme anche sul carburante che scasseggia, e naturalmente questo è molto penalizzante soprattutto per gli ospedali.
Ma senti Michele, Benjamin Netanyahu dice che l'unica ragione per cui la guerra è ancora in corso sono gli ostaggi, ma sappiamo che il premier è fra l'incudine e il martello, ossia le pressioni di Trump che vuole la fine della guerra, e dall'altra parte ci sono i due ministri di estrema destra, Smotrich e Ben-Gvir, che invece vogliono andare avanti. Come se ne esce?
Beh, non è facile uscire da questa situazione. Diciamo che dal punto di vista di Netanyahu, Trump è abbastanza controllabile. Credo che il premier israeliano abbia dimostrato di poter avere una forte influenza sul presidente americano. Diverso il discorso che riguarda invece gli esponenti dell'ala più dura del suo governo, i ministri Smotrich e Ben-Gvir, ma forse qui si deve ridimensionare anche il loro peso. Io credo che ideologicamente Netanyahu si sia spostato nel corso di questi ultimi anni molto a destra, verso l'estrema destra, quindi non è soltanto colpa dell'atteggiamento di questi due ministri, ed inoltre c'è una via d'uscita. Netanyahu potrebbe scegliere di formare un governo di consenso nazionale. Da parte dell'opposizione ha ricevuto parecchie offerte, il leader dell'opposizione Lapid gli ha offerto appunto di sostenere il governo, di sostenerlo al suo posto nel caso in cui volesse liberarsi dei ministri estremisti, per cercare una via d'uscita a questo conflitto e riportare a casa gli ostaggi.
Francesca Caffè, ritorno da te in conclusione. Donald Trump aveva annunciato un accordo entro la fine della settimana. Gli Stati Uniti hanno capito che l'obiettivo non sarebbe stato raggiunto, tant'è che l'inviato americano non è neanche andato in Qatar. Cosa succede adesso?
Ma quello che succede è ancora tutto da vedere. Ci sono degli appuntamenti da tenere d'occhio, diciamo, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Potrebbe, dovrebbe esserci un incontro informale tra Trump e l'emiro del Qatar Al Thani fra poche ore. Si incontreranno a una partita di calcio. È possibile, è probabile, è quasi inevitabile che parleranno anche di Gaza. Mercoledì il ministro della difesa israeliano Katz andrà a Washington, e anche qui all'ordine del giorno c'è chiaramente questo cessate il fuoco. E poi c'è l'appuntamento di fine mese, quello con le ultime sessioni della Knesset, il Parlamento israeliano, che poi chiude per questa lunga pausa estiva. Ecco, è facile ipotizzare che se ci sarà una svolta arriverà, diciamo, molto vicina a questa chiusura della Knesset, perché, come ha già detto Michele, Netanyahu lega a questa tregua la sua sopravvivenza politica, e la Knesset chiusa renderebbe sicuramente più semplice per lui attraversare una fase di opposizione dai ministri dell'estrema destra. Quindi è ancora tutto da vedere, ma diciamo gli appuntamenti da tenere d'occhio sono questi tre, a partire dalle prossime ore fino alla fine del mese.
E non mancheremo di tenere d'occhio la situazione. Grazie Francesca Caffè, giornalista esperta di Medio Oriente, e prima anche grazie al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. E la situazione a Gaza è diventata tema politico anche durante i concerti estivi, inclusi quelli in Svizzera. La settimana prossima si terrà il Gurten Festival a Berna, e a far polemica è l'arrivo del rapper americano Macklemore con il suo brano in difesa del popolo palestinese. E il suo arrivo ha dato vita a una polemica innescata da alcune personalità vicine a Israele. Ma questo, come detto, è solo l'ultimo episodio di una stagione caratterizzata da una politicizzazione della musica. Sentiamo quindi alcuni esempi nella panoramica non esaustiva di Aaron Guidotti.
Emblema del sostegno alla Palestina, Niqab, trio hip hop di Belfast. È in terra americana che la bufera che li riguarda è inizio. Al Coachella Festival concludono il loro concerto mostrando tre messaggi: Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese, il governo degli Stati Uniti lo sta favorendo, armando e finanziando Israele nonostante i suoi crimini di guerra. Palestina libera.
Get the bread, so loud, one way ticket, please, I've lost my bus pass.
ma è nel Regno Unito che le cose si fanno più serie. Dopo settimane di insulti sul web, ingaggi persi, censura e condanne da parte di politici americani e inglesi, un membro dei NICAP viene accusato di terrorismo per aver esposto la bandiera di Hezbollah durante un concerto e compare davanti alla corte di Londra. Viene liberato su cauzione, ma nella vicenda interviene pure il primo ministro britannico Keir Starmer, che definisce inappropriata la loro imminente partecipazione al Glastonbury Festival, il più grande festival musicale del Regno Unito. Con la ministra della cultura, Lisa Nandy, invita gli organizzatori a rivalutare la loro presenza, ma Glastonbury non cambia idea e il concerto si svolge come previsto. Il trio non perde l'occasione di ribadire che ciò che sta accadendo a Gaza è un genocidio e definirà l'accusa di terrorismo inventata, aggiungendo che non sarebbe la prima volta che si verifica un errore giudiziario ai danni di un irlandese nel sistema giudiziario britannico. Il sostegno a NICAP e le dichiarazioni contro il genocidio a Gaza sono al centro dell'attenzione in vari festival estivi. Band come Massive Attack e Fountains D.C. hanno esposto bandiere palestinesi e proiettato filmati da Gaza, immagini spesso omesse dalle coperture mediatiche degli eventi. Durante i loro concerti anche il gruppo rock britannico Idols esegue sempre un brano antifascista, Divide and Conquer, dedicandolo al popolo palestinese.
This song is an anti-fascist song dedicated to the people of Palestine.
Ma il clima di polemica non risparmia la Svizzera. Nel mirino il rapper americano Macklemore, che la settimana prossima si esibirà al Gurten Festival. Per 40 personalità vicine alla comunità ebraica, tra cui i vari politici e la vicepresidente dell'Associazione Svizzera-Israele, Macklemore è un antisemita e la sua presenza al festival pone problemi di sicurezza. Per capire perché bisogna fare un passo indietro. Era il 7 maggio 2024 quando il rapper pubblica il brano Hinds All, facendo un omaggio a Hind Rajab, una bambina palestinese di 6 anni tragicamente uccisa a Gaza, ma il contenuto viene giudicato da alcuni antisemita. Per la portavoce del Gurten, la lettera è un tentativo di provocare e dividere le persone. Tira dritto, l'esibizione dell'artista non è a rischio, ma il clima che si respira nei vari concerti europei è tutt'altro che disteso. Tra artisti che parlano di genocidio e inneggiano cori Free Palestine, tra sostegno e reazioni di condanna.
E noi continuiamo a parlare di musica, di concerti e torniamo indietro di 40 anni, lo facciamo così. Alcuni di voi lo avranno riconosciuto, Freddie Mercury, cantante dei Queen. Qui era il 13 luglio del 1985 e andava in scena il Live Aid, il concerto più importante di quell'epoca e forse della storia della musica. Oltre 16 ore di esibizioni tra Londra e Filadelfia, trasmesse in diretta in tutto il mondo con una settantina di artisti, tra cantanti e gruppi di spicco come Bob Dylan, Sting, David Bowie, U2 o U2 che si voglia dire, Led Zeppelin, Madonna, Tina Turner e come detto i Queen. Un grande concerto quello del Live Aid per una grande causa, raccogliere fondi per contrastare la carestia in Etiopia. Noi ne vogliamo parlare oggi, lo ha fatto Giuseppe Limoncello con Igor Gianola, un musicista di casa nostra che ha calcato palchi internazionali e che lavora con noi in RSI. Sentiamo.
Igor Gianola, con il tuo gruppo Alto Voltaggio hai organizzato, hai tenuto un concerto ad un anno dall'alluvione in Mesolcina con proventi destinati alla popolazione della regione. Ecco, quale ragionamento c'è stato a monte? Vuoi spiegarci?
Di solito si viene invitati a questi eventi, cioè ci sono delle persone che hanno l'idea e poi propongono gli artisti. Noi sia l'anno scorso per la Valmaggia che quest'anno per la Mesolcina abbiamo avuto due persone che ci hanno proposto questa cosa, l'anno scorso con i Corleoni, quest'anno con gli Alto Voltaggio, con anche una partecipazione ai Corleoni, e abbiamo accolto la causa e molto volentieri abbiamo partecipato.
Ecco, possiamo dire che è un esempio di come i musicisti in qualche modo vivano la realtà in cui sono immersi, non sono isolati nella loro torre d'avorio, ignari del mondo, ma sono nel mondo, in modo molto concreto anche.
Beh, come tutti, penso, gli esseri umani, partecipiamo alla società e ovviamente siamo coinvolti in quello che succede. Poi è un po' soggettivo se una persona si sente di schierarsi di più, di essere più partecipativa a livello sociale, a livello civico, oppure si concentra di più sul lato artistico. Questo è soggettivo, però ovviamente anche i musicisti fanno parte della società e vengono colpiti da quello che succede.
E appunto, hai sottolineato, è molto soggettivo la cosa. Tu hai girato il mondo come musicista, hai condiviso il palco con gruppi come i Kiss, i Deep Purple, gli Aerosmith, solo per citare alcuni nomi famosi. Hai potuto constatare questo tipo di sensibilità tra i tuoi colleghi?
Io credo che, come in tutti gli ambiti, ci sia chi lo vive e chi non lo vive. Ci sono persone più individualiste, persone che partecipano di più, ma l'esempio è, hai menzionato gli Aerosmith, Steven Tyler lo scorso weekend ha partecipato al concerto dei Black Sabbath per l'addio al palco di Ozzy Osbourne. I proventi sono stati dati in beneficenza e mi pare di aver letto che hanno raccolto 160 milioni di dollari. Io credo che i musicisti rispecchino un po' tutti gli altri ambiti sociali, cioè chi è più sensibile e chi lo è di meno.
Ecco, domanda un po' pelosa: non c'è, come dire, il rischio che qualcuno approfitti di questa situazione per fare autopromozione, insomma, per promuovere se stesso, la propria immagine?
Beh, qui c'è un paradosso implicito, perché si dice che la beneficenza andrebbe fatta senza dirlo, ma quando si partecipa a un evento, per forza si vede la persona che partecipa e implicitamente c'è anche una promozione. Però, diciamo, per quello che mi riguarda e per quello che riguarda le persone in cui lavoro io, posso dire che il motore è il fatto che si condivide l'idea, si condivide il fine. Poi, se di riflesso c'è anche della promozione, questo è una cosa che non si può neanche evitare in fin dei conti.
Senti, stiamo facendo questa conversazione perché giusto 40 anni fa si è tenuto il Live Aid per l'Etiopia, questo mega evento anche dal punto di vista mediatico, forse l'esempio più eclatante, no, dell'impegno, diciamo, sociale dei musicisti. Tu che ricordo ne hai? Che cosa ha rappresentato per te, per la categoria?
Beh, io avevo 15 anni, ho un ricordo lontano, ma ho un ricordo di tanta condivisione. I nomi erano talmente altisonanti che se ne è parlato tantissimo, e poi sono riusciti, Bob Geldof in particolare è stato super convincente, anche tramite, credo, i buoni contatti che aveva, soprattutto con i Pink Floyd, è riuscito a coinvolgere i più grandi nomi di quell'epoca, è riuscito addirittura a riunire delle band. I Black Sabbath non erano più in attività e le Zeppelin nemmeno, e lui è riuscito a farli esibire, perciò l'evento aveva avuto un eco molto forte.
Quindi non solo un impegno sociale, un grande ritorno dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista musicale, no? Con questa reunion.
Certo, è stato veramente una cosa che ha colpito. Io mi ricordo Phil Collins che ha suonato la batteria con le Zeppelin, perché il batterista delle Zeppelin non era più in vita. Mi ricordo dei Queen, il famosissimo concerto dei Freddie Queen Mercury, che è stato quasi una reunion, perché avevano vissuto degli anni difficili. Era stato veramente un evento enorme. Io mi ricordo pochi eventi così. Poi Michael Jackson, se non sbaglio, ha preso spunto proprio dall'evento organizzato da Bob Geldof. Difatti Bob Geldof poi era presente anche quando è stata registrata We Are The World.
Dicevamo il Live Aid, degli eventi più recenti di cui abbiamo parlato nel contributo precedente, pur nelle loro diversità hanno una cosa in comune: la visibilità su un pubblico. E se dal 68 la musica è fortemente stata uno strumento di divulgazione e mobilitazione, è così ancora oggi? È la domanda che ho fatto a Riccardo Bertoncelli, storico del rock. Sentiamo le sue risposte.
Ma io vedo oggi una scena molto più frammentata, vedo anche molti egoismi anziché voglia di fare squadra, e forse anche perché appunto quello di rockstar è diventato un mestiere e non un destino come accadeva una volta, e vedo anche un intervento delle multinazionali o comunque del mondo discografico e mediatico che rende tutto estremamente rigido e alla fine, se posso dire, veramente un po' falso. Non era così una volta, mi viene in mente un antecedente ancora per certi versi pionieristico. 1967, il primo grande festival rock, quello di Monterey, venne organizzato proprio dagli artisti e c'era questa voglia appunto di dire la propria. Allora era anche un tema generazionale, era la generazione dei ventenni, trentenni contro gli altri per un mondo nuovo, con bellissime idee e speranze che poi purtroppo in gran parte si sono afflosciate. Ecco, nel 1985 accade una cosa del genere, si organizza questa gigantesca operazione. Quello che ho notato ripensando a quei giorni è la voglia, come dicevo prima, di fare squadra dei più grandi nomi, al di là degli egoismi. Oggi non vedo più sinceramente questo desiderio, magari qualche evento sporadico, ma non vedo più questo desiderio collettivo.
E poi la differenza tra quegli anni e ora, beh, anche la questione mediatica. Comunque per il Live Aid l'impatto mediatico all'epoca è stato veramente importante e oggi poi con le piattaforme social lo è forse ancora di più, no?
Certo, lo è ancora di più, però appunto possono nascere queste frizioni. Quello che dicevo prima, quando ho parlato di scena frammentata, intendevo anche quello. Su un argomento come la fame nel mondo, eravamo anche un po' più ingenui 40 anni fa. Cioè, sembravano allora obiettivi così irrinunciabili, così fondamentali per l'umanità, che non si poteva che essere d'accordo. Oggi è un mondo degli un contro l'altro armati, mentre allora era un mondo che usava la parola pace e ci credeva ancora. C'era questa voglia appunto di battersi per i diritti degli altri, per i diritti in generale, contro le ingiustizie. Mi sembra più spensieratamente e anche meno egoisticamente di oggi. Questa è un'epoca che trovo poco generosa.
Immagino che quindi al momento, nel periodo attuale, la sfida è anche quella di riuscire a capire tra chi esprime opinioni e posizioni politiche quali sono veramente autentiche e quali invece sono espresse un po' per seguire la massa, magari per autopromuoversi e per seguire banalmente il tema del momento.
Esatto, quello dell'autopromuoversi è uno dei problemi, perché oggi appunto il mondo discografico non perde occasione, cioè è diventato tutto molto schematizzato, è diventato un mondo di formule. Una cosa del genere può essere inserita in un contesto promozionale del genere e il pubblico poi si accorge appunto della verità o falsità di queste cose, e credo che non siano più possibili adunati di quel genere anche per questo, perché sarebbe troppo difficile essere sinceri ed efficaci.
Le riflessioni di Riccardo Bertoncelli, storico del rock, a chiudere questa pagina tra musica e politica. Nei prossimi due contributi parliamo invece di aborto, lo facciamo in due diverse declinazioni. Partiamo con la Germania, dove c'è un po' di trambusto attorno alle nomine dei tre giudici della Corte Costituzionale. Il voto è stato sospeso all'ultimo momento per le critiche della CDU alla candidata presentata dai socialdemocratici, giudicata troppo filo abortista. Non era mai successa una cosa di questo tipo. Attorno alle nomine si è quindi acceso un dibattito che ricorda, benché su posizioni inverse, quello avvenuto negli Stati Uniti sulla Corte Suprema. Per saperne di più abbiamo in collegamento il nostro collaboratore Walter Rau. E Walter, a te.
Sì, buonasera. Di solito le nomine dei giudici dell'Alta Corte di Karlsruhe vengono considerate come un appuntamento abbastanza di routine che non desta certo particolare attenzione nell'opinione pubblica tedesca. I principali partiti si accordano normalmente sui candidati scelti fra ex personalità pubbliche e soprattutto noti giuristi, e poi si va in Parlamento per eleggerli con una maggioranza di 2/3. Questo funziona quasi sempre. Questa volta invece qualcosa si è inceppato in questo meccanismo contro uno dei tre candidati, ovvero la professoressa di diritto pubblico all'Università di Potsdam, Frauke Brosius-Gerstorf. Si è alzata una forte ondata di critiche e di accuse piuttosto calunniose e spesso prive di fondamento, dire il vero, pubblicate sui social network, soprattutto su quelli della destra più estrema. La giurista è stata così accusata, fra le altre cose, di voler depenalizzare addirittura l'aborto fino a poco prima della nascita di un bambino, cosa non non vera, però, dal momento che la professoressa aveva chiesto solo una depenalizzazione fino alla 12ª settimana di gravidanza. Altri l'avevano inoltre anche accusata di plagio nella sua tesi di dottorato. Anche questa accusa è risultata poi del tutto falsa, ma l'ondata denigratoria è bastata ugualmente a rendere indecisi molti deputati, soprattutto della CDU, che pochi minuti prima della votazione hanno annunciato venerdì scorso di non appoggiarla. Uno schiaffo in faccia per il capogruppo parlamentare dei cristiano-democratici Jens Spahn, ma anche per lo stesso cancelliere Friedrich Merz, che due giorni prima avevano invece assicurato il pieno appoggio del loro partito alla candidatura. Al di là di questo pasticcio, la vicenda evidenzia una brutta tendenza, quella cioè della politicizzazione e anche strumentalizzazione dell'elezione di un giudice dell'alta corte nei tempi del populismo nella politica. Una simile corte dovrebbe essere, e lo è anche, al di sopra delle parti e dei contenziosi politici. Qui in Germania gode il Bundesverfassungsgericht Karlsruhe di un'altissima reputazione fra i cittadini. Il fatto che ora i due partiti di governo, CDU ed SPD, abbiano sfruttato la nomina dei giudici per saldare forse vecchi conti ancora in sospeso non è un buon auspicio per la stabilità del governo, ma dimostra al tempo stesso anche il peso che gioca il partito di estrema destra dell'AfD, che dietro le quinte forte dei suoi 20% di seggi all'interno del Parlamento riesce a quanto pare ad influenzare già oggi anche le nomine dei giudici di Karlsruhe.
Walter Rau in collegamento dalla Germania. Ora, come vi ho detto, andiamo in Cile. In Cile, dove l'aborto è una pratica illegale, o meglio, dal 2017 è possibile farlo solo in 3 casi: per sofferenza fetale, se la vita della donna è in pericolo o se si è vittime di violenza sessuale. Ora però il governo cileno ha presentato un progetto di legge per legalizzare l'aborto. Hanno qualcosa da dire su questo le aborteras, le donne cilene che da anni aiutano altre donne ad abortire illegalmente. Il reportage dal Cile è di Elena Basso.
Lo scorso 28 maggio, il governo cileno, guidato dal progressista Gabriel Boric, ha presentato al Parlamento un progetto di legge per legalizzare l'aborto fino alla 14ª settimana di gestazione.
Han pasado 7 años y con ese tiempo prudente de evaluación hemos decidido mejorar su aplicación.
Il governo di Boric, che è stato eletto nel dicembre del 2021, grazie soprattutto al voto femminile e a una campagna fortemente sostenuta dal movimento femminista cileno, ha presentato il progetto durante i suoi ultimi mesi di governo, dopo forti critiche ricevute dal movimento femminista per non aver mantenuto molte delle promesse fatte in campagna. Il governo progressista non conta sulla maggioranza al Congresso e le possibilità che il progetto di legge passi sono poche, ma l'iniziativa rappresenta comunque un momento storico per il Cile. Nel paese sudamericano, infatti, l'aborto è stato legale fino all'arrivo della dittatura di Pinochet e questa è la prima volta dal ritorno della democrazia in cui l'aborto potrebbe tornare a essere legale. In Cile abortire è illegale. O meglio, dal 2017 è possibile farlo solo in 3 casi: per sofferenza fetale, se la vita della donna è in pericolo o se si è vittime di violenza sessuale. Ma anche se lo Stato lascia sole le donne cilene che hanno bisogno di abortire per altre ragioni, ci sono gruppi di donne che si sono coraggiosamente organizzate, mettendo a rischio la propria incolumità, per aiutarle.
O sea, yo hago esta acción no porque yo soy buena.
Io non lo faccio perché sono buona, ma perché io in questo vedo una chiara azione politica. Prendersi cura di un'altra donna è un'azione politica.
A parlare è Rosa, 30 anni, portavoce di Con Amigas y en la Casa, il principale gruppo cileno che aiuta le donne ad abortire. Le chiamano aborteras o accompagnantes, e dal 2016 hanno aiutato più di 50.000 donne ad interrompere la propria gravidanza. Quello che fanno è molto pericoloso e rischiano fino a 5 anni di carcere. Per questo le aborteras cilene usano sempre nomi falsi e lo cambiano una volta al mese. Oggi la ragazza seduta di fronte a me si chiama Rosa, ma lo scorso mese era Lucia e quello prima ancora Jessica.
Llevamos a la seguridad de que con un método con medicamentos no van a morir, no van a poner en riesgo su salud. La mayoría de las mujeres.
È importantissimo spiegare alle donne che ci contattano che non moriranno per aver abortito e che non metteranno a rischio la propria salute, perché la maggior parte delle donne che ci scrivono sono terrorizzate dai miti che esistono sull'aborto. Miti che hanno a che vedere con aborti clandestini fatti con metodi rischiosi, mentre quello che facciamo noi è in totale sicurezza.
En las que efectivamente había riesgo de todo tipo.
Chi ha bisogno della rete trova tutte le informazioni online e sulle loro pagine social. Si può scrivere una mail o contattarle tramite WhatsApp. Dal momento in cui l'associazione viene contattata, ogni donna viene affidata a un attivista che assisterà il processo dall'inizio alla fine. La rete realizza esclusivamente interruzioni di gravidanza effettuate con la pillola abortiva, ma se la gravidanza dovesse essere troppo avanzata, finanziano e accompagnano la donna nei paesi limitrofi in cui abortire è possibile. Come spiega Rosa, la rete è aiutata da altri gruppi femministi a livello regionale che inviano segretamente le pillole abortive in Cile.
Però come femministe non stiamo sole.
Lo spiego sempre alle donne che aiutiamo. Noi come gruppo non siamo sole, perché noi femministe non siamo mai sole.
Perché le femministe non siamo sole.
È tutto per questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Limoncello e la redazione dell'Informazione Radio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e poi il magazine culturale. Angelica Arbasini vi parlerà del viaggio del documentarista Werner Kropik, un viaggio che ha fatto da Lugano a Hong Kong in bici, treno e a piedi. Non mi resta che augurarvi buon ascolto, a domani.